comunque l'esordio a Frosinone per il Napoli il 19 e 20 di agosto in campionato.
Lo sento da lontano, il grido della gente. Forza Napoli, Napoli sempre. Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
E tra esattamente una settimana comincia la nuova stagione del Napoli, con il raduno prima a Castelvolturno, poi la partenza per Di Maro Folgari, da dove dal 14 al 25 di luglio il Napoli sarà in ritiro per la prima parte della pre-season, per intenderci. Buon pomeriggio a tutti da Gianluca Gifuni per il consueto appuntamento con Forza Napoli sempre. Emanuela Castelli è in redazione, la salutiamo. Salutiamo Mario Palligiano in regia, con voi sino alle 13, quando poi arriverà un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, per intervenire in diretta 081-63-6363. Parliamo adesso con il mago Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, che ieri per primo aveva individuato nel Frosinone il primo avversario del Napoli, e così è stato dall'urna della Lega di Serie A che ha diramato i calendari 2023-2024 per la Serie A. Pasquale, buon pomeriggio.
Luca, buon pomeriggio.
Te lo sentivi, sarebbe stato il Frosinone, sì.
Portato, ci ho preso.
Ecco, non ti sentiamo bene, Pasquale, non so se riesci a guadagnare una posizione migliore. Adesso sì.
Sentivo, andato adesso.
No Pasquale, non riusciamo a sentirti, cerca di guadagnare un attimo una posizione migliore se ci riesci. Nel frattempo Osimhen, secondo il Corriere dello Sport, il rinnovo non si sblocca se il Paris Saint Germain perderà Mbappé, darà l'assalto a Victor Osimhen. Questa è l'indirizzo che dà il Corriere dello Sport alla questione dei numeri 9, alla girandola che partirà con Mbappé, che andrà via dal Paris Saint-Germain, molto probabilmente sarà del Real Madrid, all'altro attaccante di primo piano a livello europeo, cioè Harry Kane del Tottenham, che potrebbe andare altrove, e a Victor Osimhen. Sono questi tre attaccanti più appetiti d'Europa in questo momento. Il Napoli deve difendersi dall'attacco a Osimhen. Per quanto riguarda il rinnovo, la trattativa è iniziata già da 2 settimane. Vedremo se le proposte di De Laurentiis soddisferanno Osimhen e il suo entourage. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Torniamo da Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, eccoci qui, buon pomeriggio.
Mi senti adesso, Gianluca?
Perfettamente, grazie.
Eccomi.
Grazie. Allora, dicevo, la questione Osimhen, credo che sì, a 7 giorni al ritiro sia arrivato il momento di analizzarla a fondo, perché insomma io credo che Garcia voglia quantomeno una rosa quasi al completo per cominciare a lavorare.
Sì, anche se poi Osimhen arriverà più tardi a Di Maro, perché ha giocato con la nazionale, quindi direi che non una settimana, credo ci sia ancora 2 settimane, quasi 20 giorni per decidere.
Perché Osimhen la prima settimana la salterà a Di Maro?
Sì, come quasi tutti i nazionali, Gianluca, sì. Arriveranno tra il 18 e il 19, 20 luglio, insomma, perché avendo giocato con la nazionale, ovviamente le loro vacanze sono cominciate più tardi rispetto agli altri calciatori del Napoli. Tornando alla domanda, sì, è sicuramente l'argomento più importante. Io ti dico, insomma, che le parole di ieri di Al-Khelaifi a Parigi di riflesso non fanno stare tranquillissimi. In che senso? E qualora Mbappé dovesse lasciare veramente Parigi, potremmo anche aspettarci, insomma,
un'offerta del Paris Saint-Germain.
L'affondo per Osimhen, che finora però non è arrivato, quindi dobbiamo dirlo, il Napoli lo ripeteremo sempre, lo vuole tenere, lo vuole conservare, lo vuole trattenere, sta lavorando anche al rinnovo del contratto, però poi ci sono queste leggi del mercato che potrebbero cambiare lo scenario, quindi di sicuro io credo che la prossima settimana sarà decisiva per capire qualcosa.
Senti Pasquale, invece Kim sicuramente non sarà al ritiro di Di Maro, non neanche il primo giorno, quindi partirà prima, possiamo dirlo.
Sì, lui sta completando le visite mediche col Bayern Monaco, credo le stia facendo in Corea, perché penso domani sia libero, insomma, dagli impegni obbligatori che ha dovuto fare per la leva a Seul, e poi dopo credo che firmerà il contratto col Bayern Monaco.
Questo amico ci chiede se è vero l'interessamento per Faraoni del Verona.
È un'idea Gianluca, come vice di Lorenzo, sarebbe, diciamo, il profilo giusto, no? Un giocatore esperto che sa di avere poche chance, come dire, capace di sfruttarle quando sarà chiamato in causa. Però da quello che mi risulta il Napoli vorrebbe provare Zanoli in ritiro, almeno a Di Marco.
Vorrebbe provarlo.
Garcia lo vuole vedere.
Chi resta per Di Maro? Perché Politano, Lozano e Zielinski sono in una posizione, diciamo così, ibrida, nel senso che uno dei tre potrebbe partire certamente.
Sì, Politano piace alla Lazio, non credo sia ai primissimi posti della Lazio, però con le difficoltà di Berardi potrebbe diventare una trattativa. Anche Zielinski piace alla Lazio, a dire il vero, però credo che bisognerà aspettare eventualmente questa trattativa di rinnovo prima di capire. E Lozano dovrebbe andare via, ma adesso capiremo la settimana prossima anche quanto gli mancherà per essere protagonista. Ricordiamo che lui si è infortunato il ginocchio.
Sì, vero.
E quindi dobbiamo capire quando sarà disponibile. Io credo che un eventuale acquirente voglia anche capire questo, quindi non penso che la cessione sia immediata.
Beh, per quanto riguarda i rinnovi, in questo momento il Napoli è impegnato su quello legato a Osimhen. Per Zielinski e Lozano si sta lavorando eventualmente?
Guarda, io credo che il rinnovo più vicino sia quello di Di Lorenzo. Penso che ci sia. C'è l'intesa sull'ingaggio, bisogna stabilire se fino al 2027 con opzione fino al 2028 oppure 2028 con opzione fino al 2029. Però insomma è il contratto che lo legherà a vita a Napoli. Osimhen non siamo ancora così vicini.
Allora, buongiorno Gif, credo che Osimhen non sia tra i preferiti di LE.
Luis Enrique, sì, del Paris Saint-Germain,
che preferirebbe più un centravanti manovratore come Moni, Antonio da Aversa. Beh, insomma,
Gianluca, il Paris Saint-Germain se perde Mbappé li può comprare anche tutti e due.
Ah, certo.
Cioè, non credo che abbia problemi.
No, su questo ci siamo. Senti, Garcia ieri ha dichiarato dopo i calendari, insomma, nessuna partita è facile, però abbiamo 5 gare in casa su 6 dopo la Champions, dopo le partite di Champions del girone, quindi questo è certamente un dato da rimarcare.
Gianluca, l'avvio del campionato sulla carta non è complicato, anche se hai subito la Lazio alla terza e la Lazio sarà una delle squadre secondo me protagoniste l'anno prossimo.
Anche perché lo è stata anche l'anno scorso.
Bravo. Parliamoci
chiaramente.
E poi hai, lo sappiamo, insomma, in questo mese di dicembre tremendo, perché c'hai Atalanta, Inter, Juventus e Roma, e anche gennaio, perché ci avrai la Supercoppa il 5 e l'8 gennaio, quindi non giochi col Torino, poi dovresti perdere Osimhen se resta e Anguissa, e fare poi tutto il mese di gennaio senza loro due, quindi non lo avresti né con la Lazio di nuovo al ritorno né col Milan.
Eh sì, va bene, tutto pronto Pasquale, sono in vacanza Garcia, i calciatori, lo staff tecnico.
Pochi giorni, Gianluca.
De Laurentiis no, però è al lavoro.
De Laurentiis è al lavoro, lunedì presenta la maglia e comincia insomma di fatto la stagione con la presentazione della maglia.
Beh, presentazione della maglia con il tricolore sul petto, quindi sarà un momento emozionante.
Ieri c'è stato anche l'indizio social, ovviamente lo scudetto sarà al centro della maglia, quindi c'è stato questo dettaglio che è stato svelato.
Ecco, ci chiede un amico, quali sono i nazionali che non arriveranno subito a Di Maro? Abbiamo detto Osimhen,
tutti.
Kvaratskhelia, andiamo Zielinski. Per ordine. Zielinski, poi
Di Lorenzo,
Meret.
Tutti quelli che sono stati impegnati nelle gare dopo il campionato.
Meret, Olivera è stato impegnato con l'Uruguay?
Non mi ricordo.
Insomma, saranno sicuramente 6 o 7 a quanto
sì, forse anche di più. Gianluca, la settimana di Maro ci sarà spazio anche penso per qualche ragazzo della primavera, poi come al solito arrivano diciamo i picchi e gli altri partono.
Va bene, l'appuntamento sarà a Castelvolturno quantomeno il giorno prima, il 13.
Credo qualche giorno prima, non il giorno prima perché ci sono le visite mediche.
Quindi almeno il 12, quindi oggi è 6, meno di una settimana.
Martedì e mercoledì.
Manca meno di una settimana all'inizio della nuova stagione al raduno del Napoli. 6 giorni, caro Pasquale, grazie per essere stato con
ciao,
noi.
Gianluca, ciao.
Buon pomeriggio e buon lavoro a Pasquale. A Tina, Pasquale, ci sei? No, non c'è, ma campagne abbonamenti, notizie, rispondo io, non ce ne sono ancora, forse avremo qualche notizia lunedì in occasione della presentazione della maglia sulla nave della MSC Crociere. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco parleremo di mercato diffusamente con Luca Marchetti da Sky Sport, un grande esperto, con i telefoni aperti allo 081-63-6363. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, con Emanuela Castelli in redazione, c'è Mario Palligiani in regia. Un messaggio vocale WhatsApp prima di andare al prossimo ospite, eccolo qua.
Mamma mia, alla terza abbiamo la Lazio, madonna mia, la squadra che arriva da 20 punti a noi ci mettiamo a paura, non sta comprando, non sta vendendo, ma di chi ci dobbiamo mettere paura? Poi abbiamo 4 partite senza Osimhen, siamo andati a vincere a Milano senza Osimhen, ma la vogliamo finire di piangerci addosso? Ma non lo so, io non lo so, cioè, è soltanto un fatto mio che ho preso una fiducia smisurata nei confronti del Napoli. Con me mi fa paura solamente il Manchester City.
Allora, il nostro amico fa paura solo il Manchester City. La Lazio non è uno spauracchio, lo diceva prima Pasquale Tina, che alla terza il Napoli alla Lazio, è la prima partita complicata per il Napoli sulla carta, perché comunque la Lazio sarà una squadra protagonista del prossimo campionato, anche perché lo è stata anche nel campionato che si è appena concluso. È vero, Luca Marchetti da Sky Sport, grandissimo esperto di calciomercato tra le altre cose. Luca, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Beh, bisogna avere fiducia in questo Napoli, come dice il nostro amico, solo il Manchester City fa paura e nessun altro.
Beh, vedendo la finale di Champions League, forse neanche il Manchester City non fa più così tanto paura, mi verrebbe da dire. Io credo che il Napoli non debba aver paura di nessuno, sinceramente lo dico, e con anche un'analisi, se vogliamo, almeno ad oggi obiettiva, no? Oggi il Napoli è vero che non ha due dei protagonisti dello scorso anno a disposizione, e che sono chiaramente Giuntoli e Spalletti, è vero che sicuramente non avrà a disposizione Kim, ma ci fermiamo qui, nel senso che la rosa a disposizione di Garcia è praticamente identica a quella dell'anno passato, ci sarà da sostituire Kim e Napoli lo farà con tutta la tranquillità di questo mondo, perché non c'è da ridisegnare completamente un reparto, anzi c'è da sostituire un giocatore che, per quanto importante, è comunque soltanto uno, e un'ossatura, una consapevolezza, una qualità che rimane, almeno fino ad oggi rimane, e non abbiamo almeno dei segnali così, voglio dire, travolgenti che ci dicono che il Napoli cambierà ancora pelle. L'intenzione di tenere Osimhen è stata manifestata più volte dal presidente De Laurentiis, ci sono dei contatti in corso per trattenerlo, Kvara non va via, c'è la volontà di andare a rinforzare e puntellare una rosa che lo scorso anno ha fatto un campionato e una stagione straordinaria. Certo, ci sarà da capire quali saranno le idee nuove di Garcia rispetto a quelle di Spalletti, che tipo di cambiamenti verranno fatti, però il Napoli secondo me parte per questa prossima stagione indipendentemente dal calendario, che poi è vero che, voglio dire, possiamo commentare tutto quello che vuoi il primo di luglio, poi dopo si gioca il 19 di agosto, quindi
beh, certo,
bisogna vedere come ci si arriva in quelle situazioni lì. Penso che sia simile per tutti tranne che per il Milan, questo va detto, perché il Milan nei primi 10 ha 5 scontri diretti, quindi quello sicuramente può essere una questione da tenere in considerazione, però parte per continuare, per difendere il titolo, per difendere il titolo nel miglior modo possibile. Ad oggi io ti dico che le concorrenti più importanti del Napoli sono la Lazio, come diceva prima il tifoso, e l'Inter, che sta costruendo una squadra con velocità, con rapidità, con un'idea dietro. Le altre oggi sono un po' in ritardo, ma siamo sempre al 5 di luglio, no? Il mercato finisce il 31 di agosto, vediamo poi come va a finire. Però oggi il Napoli, secondo me, parte con lo scudetto sul petto e con la voglia di andarla a difendere.
Antonio al telefono, lo 081-63-6363. Antonio, buon pomeriggio.
Io ho un caro saluto a Luca Marchetti, sempre ospiti d'onore, preparatissimi. Volevo un attimo fare un ragionamento con voi e poi vi ascolto per radio. Allora, io prima di tutto voglio fare una premessa di non commettere, non so, che abbiamo vinto l'anno scorso, abbiamo stracciato, però secondo me stiamo dando un po' troppo credito a De Laurentiis, che indubbiamente ha fatto un ottimo lavoro in questi anni, ma questo ottimo lavoro è collaborato al fatto che negli ultimi 4, 5, 6 anni Sarri prima e Mazzarri addirittura prima ancora di Sarri, lui, la famosa campagna acquisti di riparazione di gennaio, una volta mi pare con Stadio, con Mazzarri, si presentò con Grazia Reggini e noi al giro di boa eravamo primi. Quindi vorrei dire attenzione a non dare troppo credito a De Laurentiis, perché è un po' borderline. Poi per quanto riguarda il direttore sportivo, sinceramente io da quando il Napoli ha vinto lo scudetto con Zuntoli si fa un gran parlare dei direttori sportivi in generale. Io sinceramente quando seguo il calcio non mi pare mai aver sentito sannare direttori sportivi di questa o di quell'altra squadra. Piuttosto una volta a Radio Marte ascoltai un esperto di calcio, se non sbaglio proprio Marchetti, che spiegava come funziona il mondo scouting di una società e come funzionano i procuratori che possono lavorare tutto contratto per quella o quell'altra società. Cioè mi spiego, mi pare che fu proprio Marchetti a spiegare che...
Vai a chiudere Antonio per favore, che sennò diventa troppo lungo poi.
Sì, ok, no, mi pare che quei procuratori possono lavorare a contratto per uno o due anni per quella società e quindi i loro gioielli li presentano prima a quella società, se quella società dice di no poi vanno altrove. Quindi credo che il Napoli si sia fatto forte di qualche amicizia al di là del direttore.
Beh, Falli Ramadani è uno di questi, insomma, è un punto di riferimento del Napoli in questo momento. Prima lo era Mendes, lo è stato per un po', insomma. Va bene, grazie Antonio. Luca, hai da dire qualcosa ad Antonio?
No, questa cosa dei procuratori non l'ho detta io, perché non penso che si possa neanche fare, non penso che sia... vigono i rapporti, chiaramente,
certo.
I procuratori hanno dei rapporti magari più o meno stretti con alcune società, con alcuni presidenti, con alcuni dirigenti, ma non è che ci sono dei contratti per cui io cerco tra i miei li propongo prima a te e poi certo. Eventualmente agli altri.
Sono accordi verbali al massimo, insomma, ecco.
Ma sono rapporti, sono rapporti. Se tu mi sei simpatico magari il giocatore te lo porto a te, ma lo porto a te perché ti serve, cioè la società poi deve avere sempre un interesse tecnico, no? Non è che si fanno le cose soltanto per amicizia. Il ruolo del direttore sportivo è un ruolo importante, non sono d'accordo sul fatto che si parla soltanto adesso di Giuntoli, si è parlato tanto per esempio di Marotta, si è parlato tanto di Paratici, si è parlato tanto di Ausilio, si è parlato tanto di Maldini e di Massara, giusto per dirti quegli ultimi, perché è un ruolo importante, non soltanto quello dello scouting, si lavora di gruppo. Micheli secondo me è un ottimo dirigente, ha dimostrato nel corso della sua carriera di avere delle ottime conoscenze calcistiche, degli ottimi rapporti in tutto il mondo e quindi non sarei preoccupato a prescindere. Ma il ruolo del direttore sportivo non è soltanto quello di fare il mercato,
certo.
È anche quello di gestire la società, quello di gestire la squadra, quello di gestire l'allenatore, i rapporti, insomma è un ruolo molto complicato e secondo me Cristiano Giuntoli lo sa fare molto bene, ma non è l'unico che sa farlo, ecco.
Rosario al telefono, buon pomeriggio.
Salve, buongiorno, saluto il dottor Marchetti. Volevo fare due considerazioni. Si sta parlando tantissimo del contratto di Osimhen, chiaramente quello più delicato, eccetera. Io personalmente oggi posso dire che Osimhen è la punta di diamante del Napoli. Il vero problema è capire se il Napoli è pronto a perdere Osimhen, punto primo, perché io credo che in tutto questo marasma il vero problema sia proprio il fatto di poter perdere Osimhen da un momento all'altro, visto che Mbappé potrebbe passare al Real Madrid. Secondo punto, se poi dovesse perdere Osimhen il Napoli, a vostro giudizio, al di là delle caratteristiche del calciatore, chi potrebbe essere veramente il sostituto ideale per il gioco di Garcia nel momento in cui dovesse andare via Osimhen?
Grazie Rosario, grazie. Grazie, buona giornata a te. Allora Luca, qual è la questione Osimhen? Entriamo nel vivo, che poi è quella che sta più a cuore ai tifosi napoletani. Tutto dipende da Mbappé?
Questa è una bella chiave di lettura. Un po' può dipendere anche da Mbappé, ti dico la verità, ci ho pensato anch'io. Ieri c'è stata una dichiarazione molto molto forte del presidente del Paris Saint Germain che ha detto o rinnova o te ne vai, quella è la porta. Non possiamo permetterti di perderti a zero. Se dovesse succedere questo, il Paris Saint Germain perché non dovrebbe pensare ad Osimhen per andare a sostituire Mbappé? Quindi ci sta, è una considerazione che magari può anche mettere paura al popolo napoletano. Al momento chiaramente il Napoli fa da spettatore e non credo che si sia mosso nulla, cioè il Paris Saint-Germain non si sta preparando a una cessione di Mbappé, vuole fare chiarezza sul caso di Mbappé. Per l'eventuale sostituzione io credo che sia presto, credo che il Napoli sia pronto a prescindere, perché i giocatori Napoli li sta seguendo. Non
cioè,
si
è già preparato a eventualmente a perdere Osimhen?
Certo, perché anche se ci fosse un 1% di possibilità di perderlo non puoi rimanere in mezzo alla strada. È chiaro che però bisogna avere in testa una cosa, secondo me. Il sostituto di Osimhen non sarà paragonabile ad Osimhen, non bisogna paragonarlo ad Osimhen.
Poi il Napoli ha dimostrato nel corso della sua storia che ogni volta che è andato via un grande attaccante ne è arrivato uno anche meglio, se vuoi.
Vero.
Cavani, Guaino, Osimhen, eccetera, eccetera.
Addirittura Mertens arrivò dalla rosa stessa, dall'interno, insomma.
Esatto, quindi le soluzioni ci sono, si trovano. L'importante è non pensare di poter reinvestire tutti i soldi che arriveranno dall'eventuale cessione di Osimhen, ad oggi improbabile, ti dico la verità, per prendere uno come Osimhen, perché altrimenti te lo tieni. Cioè, se devi prendere uno che oggi è forte come Osimhen, ti tieni Osimhen. Andrai a prendere il nuovo Osimhen.
Allora, prima di salutarti, due domande in entrata. Una, Max Kilman è il prescelto numero uno per sostituire Kim, e a che punto è la trattativa? E poi ci chiedono di Maxim Lopez del Sassuolo.
Kilman è sicuramente uno dei nomi in cima alla lista di Micheli, di De Laurentiis per la sostituzione di Kim. Peraltro il Napoli lo stava seguendo già da diverso tempo. Bisognerà capire se c'è una mancata rigidità. Oggi chi vende il giocatore rimane fermo sui 40 milioni di euro, quindi bisogna essere un po' pazienti da questo punto di vista, e sono sicuro che anche in questo caso il Napoli ha l'opzione A, opzione B, opzione C, e dovremmo essere bravi noi a scoprirlo.
È stato un po' spiazzato, secondo te, restando su questo tema, dal fatto che le altre squadre, forse sapendo che il Napoli ha bisogno come il pane di un centrale, abbiano alzato i prezzi?
Certo, è per questo che non bisogna avere fretta, perché se tu ti fai prendere dalla fretta lo paghi di più. Se invece tu dimostri di avere la tranquillità, la serenità e diverse opzioni, chi vende a quel punto deve anche venire incontro a quelle che sono le tue esigenze. Poi se no vado nell'opzione B, opzione C, opzione D, che io te le metto A, B, C, D, ma sono parallele per me. Un club non può avere soltanto una pista per andare a sostituire un titolare come Kim. Quindi c'è anche un po' di strategia, secondo me, dietro queste mosse del Napoli, dietro chiaramente anche le mosse di chi vende i giocatori. Ognuno fa il proprio gioco, bisogna essere scaltri, veloci, c'è anche un fattore tempo da tenere in considerazione. Però il Napoli oggi non ha la necessità di andare a prendere un difensore centrale, ma non ha un'urgenza. Non è che gioca in 10 domani mattina, no? Giocherà sempre in 11.
E su Marcello Lopez invece?
Maxim Lopez secondo me è un giocatore funzionale. Io no, da quello che risulta a noi, una trattativa vera e propria tra Napoli e Sassuolo non è iniziata.
Ecco, va bene, quindi insomma mi pare di capire che ieri proprio Sky abbia detto che la clausola rescissoria di Kim è poco meno di 48 milioni, è così.
A noi risulta così. Ti ricorderai che abbiamo parlato della variabile legata al fatturato del club.
Sì, acquirente.
È acquirente, certo. A noi questa cosa non l'hanno confermata. Poi, per carità, siamo sempre pronti a raccogliere la smentita da parte del Napoli.
Va bene, grazie Luca per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro a Luca Marchetti da Sky Sport.
A voi, ciao.
Grazie a Luca Marchetti. Beh, insomma, devo dire che non so quante volte sono stato smentito qui in radio nelle ultime 3 settimane, quando dicevo che era poco meno di 48 milioni la clausola di Kim, anche ieri, l'altro ieri, 58, 60, 55, e io continuavo a dire meno di 48. Poi, come vedete, alla fine è venuta fuori, è meno di 48 milioni, e non esiste il fatto che un club che ha un fatturato maggiore tra gli acquirenti lo debba pagare di più. Neanche questo esiste, e anche questo avevamo detto, ma già quasi un mese fa. Gaetano scrive: il problema vostro e della maggior parte dei giornalisti locali non è un problema, Gaetano, è che mettete in evidenza solo le problematiche. Non è così. La clausola di Kim è perché messa non l'avremmo preso se non ci fosse stata. Il Paris Saint Germain e Osimhen, che faresti tu? Giuntoli se n'è andato, ha fatto anche dei guai. Certo, non c'è dubbio che Giuntoli abbia fatto anche dei guai. Qui non si mettono in evidenza solo le problematiche, è perché le problematiche sono gli elementi che bisogna risolvere. Invece le virtù sono quelle da conservare, e noi cerchiamo di analizzare tutte e due, caro Gaetano. Mario Palligiano mi vuole tagliare per forza. Per forza? Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni insieme a voi per Forza Napoli sempre, appunto, con Emanuela Castelli in redazione e con Mario Palligiano in regia. Si è sbloccato il computer e si è bloccato WhatsApp. Va bene, Tony voleva sapere di Scalvini, che ha 19 anni e forse il giocatore più talentuoso tra i centrali di difesa in Italia, certamente il migliore. Io mi fonderei su di lui, ma il Napoli lavora su Kilman già da qualche mese e sta aspettando soltanto che si possa limare un po' il prezzo per prenderlo. Gigi Canni, mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Grazie per essere con noi. Ha sentito Spalletti l'altro giorno? Non ci sta che si continui a dire che il calcio è una cosa facile, una cosa semplice. C'è bisogno di innovare e di rinnovare. Ma insomma, secondo lei il calcio è facile? È una cosa semplice? Oppure davvero bisogna scientificamente trovare dei momenti di innovazione, rinnovare dal punto di vista tattico, delle dinamiche?
Ecco, sono i termini che non mi piacciono. Innovazione, parlo adesso esclusivamente tatticamente, non ce n'è mai stata. Non c'è. C'è stata un'innovazione sotto l'aspetto mentale e fisico. Gli atleti sono diventati più atleti, il calcio è diventato più veloce, è diventato con più ritmo.
Cioè lei dice che il calcio è diventato più veloce perché si corre di più, quindi non perché si fa girare la palla più velocemente? O per
no,
tutte e
assolutamente,
due cose.
Anche perché i giocatori, mi sembra che stiamo vedendo il contrario, che se aumenti la velocità la tecnica è inferiore e quindi sbagliano molto di più. Ma quello che, di cui parliamo, adesso io non so cosa abbia detto Luciano, ma il discorso dell'innovazione tattica non è esistito, non c'è stato, perché basterebbe andare... La storia serve, eh. Uno va a vedere quello che succedeva negli anni, ti parlo, pensa cosa ti dico, anni 70, l'Ajax, poi 70, Fascetti, allenatori di questo tipo, poi più avanti, Zema, Mio e altri, parlo del 4-3-3, parlo del pressing, parlo del fuorigioco, Sonetti, cose di questo, l'ho fatto io, pressing e fuorigioco l'ho fatto io, da giocatore parlo. Quindi a me viene da ridere quando parlano di scienza tattica, non esiste proprio. E il problema è proprio questo, che è diventata una scienza la tattica, così i giocatori non sono più loro, sono degli automi.
Eh sì, infatti lo diceva in un'intervista di qualche giorno fa, molto interessante, proprio l'ex commissario tecnico della Nazionale Cesare Prandelli, che diceva c'è troppo tatticismo, i giocatori sono diventati dei soldatini.
Scusa se ti interrompo, non è che c'è troppo tatticismo, hanno fatto diventare la tattica la cosa più importante. Senza tattica sembra che non si possa giocare. Invece prima hai bisogno di avere dei giocatori bravi qualitativamente e poi arriva la tattica.
Ma questo limita il talento dei singoli? E quindi
è certo
crea...
che limita, l'ha limitato? Ma scusa, ma tutti ci siamo sorpresi di Cavasteglia. Tutti, tutto il mondo calcistico italiano. Ah, guarda che bravo che dribbla. Ma di chi è la colpa? Ma io me lo ricordo Insigne, Insigne io l'ho visto da ragazzo.
All'inizio era diverso, poi è stato. Sì, è stato
bravo. Ma sì, gli hanno tolto quello che era le sue qualità negli ultimi 30 metri.
Ho capito, ma lei è allenatore, lei vuole che un calciatore che gioca dalla sinistra curi anche la fase difensiva, lo farebbe anche lei oggi, no?
Ma questo cosa c'entra col dribbling? Allora io stavo dicendo che il calcio è diventato molto più atletico e quindi la fase difensiva è fatta da tutti i giocatori e siccome c'è la possibilità fisica di poterlo fare nella maggior parte dei giocatori, poi c'è quello che non ce la fa e allora diventa un discorso diverso. Se è molto forte lo usi in modo diverso, ma la fase difensiva, la prima parte la devono fare tutti. E quindi se tu hai a disposizione, specialmente se fai un sistema di gioco come il 4-3-3, giocatori che hanno la gamba per poter fare i 50 metri, e lo fai fare perché è giusto che sia così, perché così vinci. E tu hai vinto sulle fasce laterali l'anno scorso, eh. Osimhen è riuscito a fare quello che ha fatto perché tu hai massacrato tutti sulle fasce laterali con due coppie, una coppia da una parte e una coppia dall'altra.
Di Lorenzo Politano Lozano da una parte e Mario Rui Oliveira e Kvaratskhelia dall'altra, insomma, per intendere.
Bravo. È chiaro che poi ci devi mettere i difensori che sono stati bravissimi, il portiere che ha fatto un'andata eccezionale e ha tirato fuori quello che è capace di fare, i centrocampisti che sono stati bravissimi sotto tutti i profili, ma lo sprint finale l'ha fatto, le partite le vinci lì.
Sulle ali, io vorrei tornare tra poco nel dettaglio su questo tema, però c'è Nicola al telefono, mister, un nostro ascoltatore, 0816363. Nicola, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buonasera mister. Quello che dice il mister è una cosa giustissima, perché io ho parlato con un vostro collega, il conoscete benissimo, Pasquale Casale, che saluto, ex calciatore di Napoli. Pasquale mi diceva proprio questa cosa qua, diceva facci caso, vedi che negli ultimi anni hanno fatto in modo di far diventare, proprio come diceva il mister, i calciatori dei burattini, per far sì che non uscissero più calciatori del tipo come Maradona, come Messi, perché così facendo i calciatori potevano spaziare, potevano invece è una tattica aziendale, dice, facendo così sono tutti uguali, è un copia e incolla, no, è un po' come utilizzare, adesso faccio è un'altra cosa questa, però per me è la stessa cosa, un software e fare un disco con i preset, con
però addirittura la tattica aziendale mi sembra esagerato, più che altro sarà la tattica tecnica dell'allenatore,
sì, dell'allenatore, è detto tecnica aziendale, io dico, insomma,
mi sembra esagerato perché io penso che un'azienda, ogni azienda voglia che insomma nel proprio contesto ci siano dei talenti. Nicola, grazie comunque, salutaci Pasquale Casale con affetto. Canni, una curiosità, lei mister, nel 2015 credo che con la Sampdoria abbia affrontato la Roma di Garcia, non sbaglio, no?
Sì,
se la ricorda
quel
quel 4-3-3 è molto diverso da quello utilizzato da Spalletti quest'anno col Napoli, così a memoria.
No, il 4-3 è unico, lo utilizzi, non saprei in qualche in quale modo, perché nelle due fasi è quello che devi fare, devi andare sulle fasce laterali, crossare o venire all'interno e, con giocatori che hanno qualità, e fare dei scambi e tirare da fuori, avere giocatori di questo tipo.
Ma possibile che
difensiva
lei
copri tutto il campo?
Perché lei batteva sulle ali, no? Che secondo lei sono strategiche nel 4-3-3, e so che anche per Garcia lo sono. Ma magari qualche allenatore potrebbe prediligere.
Per il calcio lo sono. Non per gli allenatori, per tutti.
Per tutti.
Perché è lì. Ma scusami, allora se io ti faccio una domanda, te hai in mano una squadra, dove ti difenderesti tu?
Dove mi difenderei?
In mezzo ti difendi? In mezzo ti difendi?
In mezzo.
La porta è in mezzo,
certo.
Quindi tu i giocatori li prendi e li metti a difendere quella zona. Allora qual è lo spazio di quello che attacca solo?
Sono i laterali, certo, giusto.
Non c'è storia, quello è il calcio, ma il calcio mondiale è il calcio da quando è nato.
Magari qualche allenatore però vorrebbe due ali che a piede invertito si accentrino, altri che vadano sul fondo. Può succedere questo o no?
Ormai la maggior parte vogliono le due cose, quello che riesce a crossare se a sinistra, che è un destro, crossare anche di sinistra, e Cavaschiera fa anche questo, e se non è capace glielo insegni, e se non è capace, come può essere, ma anche Politano di destra è capace, quindi i giocatori che giocano in quel ruolo sono capaci di fare tutto. È chiaro che devi prendere quel tipo di giocatore, altrimenti hai una cosa sola, ma ormai, ed è il motivo per cui non ci sono più questi giocatori, e il Napoli li ha da dietro e davanti. Le altre squadre devono cambiare, chi fa il 4-3-3 ha difficoltà in questo senso, perché non ha queste caratteristiche e queste capacità di giocatori.
Bello, guarda, questo ci fa capire una cosa, hai detto una cosa importante tra le righe, Gigi Canni, che in questo Napoli sono importanti le ali, quindi le catene laterali, sinistra e destra, più dell'attaccante. Quindi, se paradossalmente dovesse...
Non puoi farmi dire questa cosa. L'attaccante diventa attaccante forte se hai quelle cose lì.
Appunto, quindi sono più importanti quelle, però. fondamentalmente. Cioè,
ma devi avere l'attaccante che la butta dentro, però.
Ecco, beh, ovviamente. Questo significa che, però, se malauguratamente Osimhen dovesse andare altrove, insomma, c'è la possibilità di restare efficaci comunque, mantenendo delle buone ali e un attaccante che comunque sia buono e che la butti dentro. Ecco.
Devi trovare l'attaccante che quantomeno sia bravo nei 30 metri, ma ho detto una stupidata, nei 16. Poi se è bravo anche nei 50, come Osimhen, che era capace a far tutto di questo, e difatti è l'attaccante più forte che c'è in Europa oggi.
È tutto chiaro, bella chiacchierata Canni, con lei sempre così, grazie, buona giornata.
Grazie a te, ciao, buona giornata.
Grazie a mister Gigi Canni, è arrivato anche Gigi Soriani, e quindi salutiamo Mario Palligiano, adesso possiamo respirare un po' con la pubblicità, a tra poco. Bloccato il computer e il fermo immagine davanti a me è quello di Gigi e Rossi in una bella foto sorridenti con il rossetto, però chissà chi glielo ha messo questo rossetto. Saluto Gigi e Rosso, che con rossetto stanno bene anche con il mascara, devo essere sincero, in questo fermo immagine che sono costretto, diciamo così, a guardare in primo piano mentre conduco la trasmissione, perché non funziona in questo momento, si è bloccato il computer e quindi c'è questa immagine davanti a me, molto significativa, di Gigi e Ross, che salutiamo, e salutiamo anche Elisa Davino, la mia compagna di viaggio in Metti a Folle la sera dalle 18 alle 20, che oggi compie gli anni. Volete sapere quanti sono? Ve lo diciamo stasera, gli anni che compie oggi Elisa Davino. Sono le 12:53 minuti qui su Radio Marte, Gianluca Gifuni al microfono per Forza Napoli Sempre, c'è Emanuela Castelli in redazione, Gigi Soriani in regia, Enzo Montefusco al telefono. Mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi, buongiorno.
E grazie per essere con noi. Poco fa Gigi Canni ci diceva che nel 4-3-3 sono fondamentali le ali alte e le ali basse, in pratica le catene di destra e sinistra, e il Napoli è forte perché ha i giocatori giusti in quelle posizioni e le altre squadre no.
Abbiamo scoperto l'acqua calda.
Ma è
normale, più ce l'hai forte, più diventi competitivo, più ce l'hai forte, più vai a vincere, è normale, no? Il Napoli proprio in quel reparto lì siamo la squadra più forte d'Europa, perché sono quasi tutti e quattro i giocatori esterni che sono uno migliore dell'altro.
Sì, a sinistra Kvaratskhelia, a destra Politano Lozano, e poi dietro Di Lorenzo a destra e Mario Rui Oliveira a sinistra, e il Napoli sta cercando anche un'alternativa a Di Lorenzo. Faraoni del Verona potrebbe essere il prescelto, anche se Zanoli, come abbiamo sentito,
perché quel ragazzo non va bene, però.
Zanoli lo vogliono provare, Garcia vuole vederlo all'inizio del ritiro, quindi poi si valuterà in corsa, si valuta in
questo
corsa.
Questo ragazzo a Genova ha fatto benissimo, io l'ho seguito molto e ha fatto molto ma molto bene.
Mister, ma Insigne vuole tornare a giocare in Italia?
Ma era normale che si scocciava, al di là che lui ha fatto una mossa economica, perché guadagnare quei soldi da pochi calciatori, insomma, però è
15 chiaro, milioni di euro all'anno,
La lontananza è importante, c'è anche la canzone, no? La lontananza è normale che lui, ma è difficile che adesso possa rientrare in Italia a quelle cifre lì, insomma, mi sembra un po' complicato.
Che cosa cambierebbe Montefusco del 4-3-3 di Luciano Spalletti, che ha vinto lo scudetto?
Io?
Sì.
Io avrei preso Frattesi e basta. No, cioè, chiaramente.
Frattesi al posto di Zielinski avrebbe messo.
Anche alternando, perché visto che quando io dico che devono giocare sempre gli stessi, voi gli dite no, bisogna cambiare, perché ecco, uno come Frattesi avrei fatto in giro, diciamo, la bottega Frattesi e a Grissas, secondo me sarebbe tra i più forti d'Europa, ma nettamente tra i più forti. Però è chiaro, c'è il discorso di Kib, secondo me non è tanto facile trovare un calciatore con quelle caratteristiche, ce ne sono tanti, ma le caratteristiche di Kib, quello che poi i 10 metri te ne ruba 4-5, è difficile da trovare.
Senta mister, ma Garcia pare che voglia varare un 4-2-3-1 per rendere la squadra un po' più duttile, che possa poi trasformarsi in un 4-3-3 in corsa, insomma, lei è convinto di queste operazioni? Che io so che lei invece è più per un 4-3-3 statico.
Non è che sono, a me piace il 4-2-3-1, ma il discorso è sempre quello, ci sono i due in mezzo al campo, cioè il discorso dei due in mezzo
lo
al campo,
Botka non lo può fare,
sono quelli che durante la partita bestemmeranno tutti i compagni perché non rientrano, perché non li coprono e avranno grosse difficoltà. Cioè lo Botka se gioca a due ha grandissimo, ma te lo spiegano 3.000 volte, il campo con due diventa 60 metri, diventa 30 e 30.
Certo.
Invece il campo con tre diventa 20 e 20, per cui sono spazi completamente diversi. Poi è chiaro, puoi fare, dipende sempre chi è l'uomo, come dici tu, no? Che ha inventato il famoso sottopunto. Cioè, dipende dal calciatore, dalle caratteristiche che ha. Ti ricordi? C'era il Zielinski?
Sì, lo può fare Zielinski, lo può fare Raspadori, lo può fare.
Ma Raspadori è uno che non è. Se tu lo metti anche a rientrare, anche se è giovane, forte e tutto, però avrà sicuramente un po' di difficoltà rispetto a chi è. E chi è centrocampista
turco. Trattenere Osimhen, scrive questo amico, potrebbe essere controproducente, perché la possibilità di perdere poi sia Osimhen che Kvaratskhelia il prossimo anno sarebbe un bel problema, perderli tutti e due in un solo colpo. Il Napoli può permettersi di perdere Osimhen dal punto di vista economico, certamente, perché incasserebbe tantissimo. Dal punto di vista tecnico,
io non lo so che succederà, ma se perdi Osimhen non parti neanche tra le prime quattro che devono vincere il
addirittura
campionato. No, il Napoli non è addirittura, ma là parlo di fatti, non dico le chiacchiere. Tu sicuramente c'hai Simeone, c'hai Raspadori, ma bisogna capire se avvengono i miracoli come è successo con Osimhen. Non ti dimenticare che Osimhen le prime partite ha un grossissimo problema, poi piano piano si è inquadrato, dopo quella famosa discussione con Spalletti a Castel di Sangro, ed è stato bravo Spalletti a utilizzarlo piano piano, poi si è fatto male, però è uno che veramente negli ultimi mesi è stato l'uomo in più del Napoli. Io non lo so gli altri se hanno questa forza, sono ottimi calciatori, ma non so se hanno, cioè io ti faccio una domanda, ma se giochi Simeone centravanti, secondo te il Napoli vince lo scudetto?
Non lo so.
Appunto, ma non solo per Simeone che ha fatto,
però se sono importanti le ali più dell'attaccante, se poi c'è un attaccante che la butta dentro, ci
però,
siamo.
Se io metto proprio le ali, però metto la palla in mezzo, ma Simeone nella storia è uno che non è arrivato mai a oltre i 18-20 gol, mi pare. Io
ma 17 mi pare, 17.
Simeone è un giocatore che è proprio il classico centravanti. Ma poi dipende sempre come si inquadra, come l'allenatore vuole che si gioca. Spalletti ha inventato il fatto dei due terzini che si accentrano. Dobbiamo vedere il nuovo allenatore che cosa farà. Dobbiamo vedere alla base di tutto, per essere seri, Gianluca è sempre quello, cioè vedere prima chi arriva, chi saranno i giocatori, come sarà completato il Napoli, e poi secondo me si può dire il Napoli è competitivo per stare lì. Questo Napoli già parte in prima posizione perché è nettamente superiore agli altri.
Allora, come in sta? Conclusione, mister Montefusco, sì. Lei si ricorderà, sì, tra il primo e il secondo anno di Spalletti, alla fine del primo anno, Spalletti disse: devo aumentare la fisicità di questa squadra, perché il Napoli nel primo anno di Spalletti aveva sofferto in alcune partite moltissimo, contro l'Inter, contro l'Atalanta, ricordo la fisicità anche in mezzo al campo. Cosa ha fatto il Napoli?
Hai elencato due partite su 40 partite.
No, però Spalletti disse questo. E cosa ha fatto il Napoli? Ha preso Olivera come alternativa a Mario Rui, che è un giocatore più fisico e più alto. Kvaratskhelia lo ha messo al posto di Insigne, giocatore più fisico e più alto, anche lì centimetri in più. E Ndombele lo ha comprato per completare il centrocampo. Ora voglio capire, secondo lei la fisicità di Spalletti è stata determinante per la vittoria dello scudetto ed è determinante comunque per essere, diciamo così, vincenti? Più non della tecnica?
Non è stato determinante niente, è stata la fortuna che i due che girano per il mondo, per il Napoli, sono talmente bravi che hanno portato un giocatore in difesa che valeva per tre, che era chi? E Kvaratskhelia, che è un fenomeno. Per cui quando hai questa capacità, e questa è la capacità di Michele e Mantovani, è chiaro che tu hai dei giocatori che hanno sostituito altri giocatori molto forti, non dimenticare che in quell'ora giocava un certo Insigne e giocava Koulibaly. Quello che sono arrivati sono più forti. Ecco che Napoli ha vinto, Napoli della fisicità. Cioè io quando sento queste cose,
ma l'ha detto Spalletti, mister,
ma l'ha detto, infatti Spalletti, che amico mio, non ci posso dire che in questa casa qua, quando tu invece di mettere giocatori fisici, ma metti giocatori forti, allora lo spadone non dovrebbe mai giocare a pallone, oppure tutti i grandi che ci stanno sono tutti piccoletti, li andiamo a lavorare perché non sono fisici. Il calcio è il calcio, il calcio è tecnica, classe, intuito, è velocità, è, può essere anche 1,60 m, dipende poi dal ruolo che hai, Gianluca. Ma quante volte abbiamo fatto questa discussione con te?
Le faremo in ritiro tante volte. Sapete che andremo anche sul 183 di Radio Marte, del Digitale Terrestre, ogni sera in onda, oltre che su Telea, caro mister. Quindi insomma ci vedranno anche da queste parti e ci ascolteranno. Ma la cosa bella è che
noi possiamo spiegare alla gente, e voi dico, possiamo facendo adesso proprio la realtà del calciatore, le caratteristiche di un calciatore, come se... Poi è chiaro che tu vai in campo e puoi avere tanti problemi, perché non dimentichiamo che dall'altra parte c'è sempre l'avversario, ci sono altre squadre. Io penso che Garcia sarà talmente intelligente che arriva a Napoli, prende il sostituto di Kim, rimangono tutti e non cambi proprio niente. Cioè, che fa tu a Di Lorenzo e dici no, tu non devi più accentrarti oppure non devi andare all'attacco. Io non credo proprio. Cioè, questi sono stati gli uomini importanti del Napoli, gli uomini che ti hanno fatto vincere. Io non credo che un allenatore che abbia un po' di cervello viene a Napoli e dice no, io voglio cambiare tutto. Cioè, io non gioco più così, gioco 7-7-7. Cioè, e quello della rete se non lo fa neanche scendere in campo, ci ha cacciato.
Magari 7-7-7, sarebbe 21 giocatori in campo contro 11, mister. Va bene. Grazie Enzo Montefusco, ci risentiamo. Ciao, porterò ciao, anche la lavagnetta a Di Maro, in modo che potremmo anche scolpire sul campo quello che vedremo poi negli allenamenti di Garcia. Grazie a Enzo Montefusco.
Ciao, ciao.
Grazie.
Ciao, ciao.
Siamo in chiusura, tra poco arriva Emanuela Castelli con voi, con Marte Sport Live, un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Grazie a Gigi Soriani, a Mario Palligiano in regia. Questa sera dalle 18 la festa di compleanno di Elisa Davino in Metti a Folle, sino alle 20 con il sottoscritto ed Elisa. Appunto, grazie a tutti per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è tutto per il momento. Buon pomeriggio.